La scorsa settimana Matteo Salvini ha presentato l'alleanza euroscettica con cui si presenterà alle elezioni europee. Ci sono dentro populisti scandinavi ed estremisti di destra tedeschi e l'obiettivo è quello di fare quello che finora è sembrato impossibile. Mettere insieme i partiti nazionalisti europei che per definizione hanno interessi contrastanti e che per questo sono finora stati divisi. Questo è il Weekly Post e oggi parliamo dei sovranisti in Europa.
Grazie a tutti. Ringrazio Anders, ringrazio Jörg, ringrazio Olli. Facciamo parte ad oggi di famiglie politiche diverse in seno al Parlamento europeo. Io ho l'onore di rappresentare tutti i movimenti politici storicamente alleati della Lega.
Quello che abbiamo sentito era Matteo Salvini alla conferenza stampa in cui si è presentato assieme ai suoi possibili futuri compagni di gruppo parlamentare europeo. Per spiegarci come sta arrivando Salvini e questa alleanza sovranista alle elezioni europee e che cosa potrebbe succedere dopo, c'è Davide De Luca, a cui intanto chiediamo di spiegarci che cosa stava succedendo in quella stanza.
Beh, Salvini, come hai detto giustamente tu, si è presentato con una serie di nuovi potenziali, abbastanza sicuri ma non del tutto, compagni di viaggio europeo. Al momento Salvini è dentro uno specifico gruppo parlamentare europeo che è le ENF, le Europe of Nations and Freedom, l'Europa della Nazione e della Libertà, in cui il suo principale alleato è il Rassemblement National di Marine Le Pen, e poi ci sono tanti altri piccoli gruppi. Il suo obiettivo è allargare questo gruppo e lui ha ricevuto questo mandato, come ci ha raccontato lui, da Marine Le Pen e dagli altri componenti di questo gruppo per esplorare nuove alleanze. Ha fatto nei primi mesi dell'anno una serie di tentativi che sono andati abbastanza male e invece poi a Milano ha ottenuto questo parziale successo portando qui a Milano tre partiti che al momento non si trovano nelle ENF ma che in questa conferenza hanno detto che potrebbero effettivamente entrare a farne parte dopo le prossime elezioni europee.
Iniziamo a dire quali erano questi partiti, poi ne parleremo nel dettaglio dopo.
Il più grande è l'AfD, il principale partito di destra radicale, secondo alcuni addirittura estrema destra tedesca. Ed era anche il partito probabilmente più convinto di entrare in questa alleanza. Poi c'erano due piccoli a livello europeo, nei loro paesi sono abbastanza grandi, due piccoli partiti scandinavi, anche questi di destra radicale, il Partito del Popolo Danese e il Partito dei Finlandesi.
E attualmente questi partiti dove si trovano? In quali gruppi parlamentari europei si trovano?
Beh, facciamo una piccola premessa, ossia che al momento la destra radicale europea al Parlamento europeo è molto frammentata, è divisa in almeno tre gruppi differenti. Il più grande e il più antico è l'ECR, ECR, che è il gruppo dei conservatori e riformisti europei, fondato dai conservatori britannici, è uno dei principali leader, è stato proprio David Cameron, ed è il gruppo al momento più grande, ha oltre una settantina di membri, ci sono dentro tra indipendenti e altri partiti una trentina di componenti diverse, quindi diciamo è il blocco più compatto, che riunisce tutti coloro che sono di destra, quindi sia destra radicale, alcune anche destra estrema, che quella, appunto, come i conservatori britannici, più moderata, che hanno nei confronti dell'Europa non la visione dell'EPP, cioè il Partito Popolare Europeo, quindi eurofila, gli piace l'Europa, ma molto molto critica.
E questo gruppo nella prossima legislatura, adesso c'è la grande questione se il Regno Unito voterà per le elezioni europee o no, ma anche nell'ipotesi in cui votasse, questo gruppo esisterà nella prossima legislatura?
Probabilmente sì, perché ha tantissimi membri, però in realtà non lo sappiamo. Per esempio, Questi due piccoli partiti scandinavi di cui parlavamo, i danesi e i finlandesi, sono attualmente membri di questo ECR. Uh-huh. E nella conferenza stampa hanno dato l'impressione, o comunque hanno fatto capire, che potrebbero abbandonarlo. Quindi possiamo immaginare che in futuro magari questo gruppo subisca una vera e propria emorragia di parlamentari, oppure continuerà a essere il principale gruppo della destra al Parlamento europeo.
Perché una volta che poi Brexit ci sarà, ipotizzando che ci sia realmente, i parlamentari eletti nel Regno Unito sarebbero esclusi dal Parlamento europeo, i seggi ridistribuiti, quindi questo grande gruppo, l'ECR, che si basa molto attorno ai conservatori,
potrebbe subire un durissimo colpo.
Ok. Parlaci degli altri.
Bene, ci spostiamo un po' più a destra e troviamo l'ENF, il gruppo di Salvini e Le Pen, che al momento è più piccolo, ha meno della metà dei membri dell'ECR e soprattutto sono solo una decina di gruppi. I due più grandi sono appunto il Rassemblement National e la Lega di Salvini. Se ci spostiamo, non direi più a destra, direi ci spostiamo o sopra o sotto a seconda della preferenza, troviamo poi l'FDD, che è il gruppo in cui al momento c'è il Movimento 5 Stelle, lo UKIP e anche, se non sbaglio, un europarlamentare dell'AFD, i tedeschi di destra radicale di cui parlavamo. Beh, ecco, l'FDD è una cosa un po' strana, è sostanzialmente un gruppo parlamentare che raccoglie quasi tutti i gruppi che non sapevano bene dove andare e pur di fare un gruppo si sono messi insieme. Ecco, diciamo che molto probabilmente dalla prossima legislatura europea non sentiremo più parlare dell'FDD e i suoi vari componenti si ridistribuiranno da altre parti. Quello che è più in difficoltà è nel trovare una nuova casa e tra l'altro è proprio il Movimento 5 Stelle.
E perché a questo giro di elezioni qualcosa è cambiato per l'internazionale sovranista, non so come vogliamo chiamarla, che cos'è che fa sì che siano loro i protagonisti annunciati di queste elezioni?
Internazionale sovranista è un bellissimo paradosso. Beh, diciamo che ci sono due fattori importanti che rappresentano una novità per questa coalizione sovranista, diciamo così. Il primo è che effettivamente partiti di destra radicale otterranno più voti e maggior successo rispetto alle precedenti elezioni europee. Nella destra, il centrodestra, diciamo così, ha un po' perso il centro in Europa e si è spostato significativamente a destra in molti casi. Quindi, da un lato c'è una crescita di consensi in generale, poi vedremo quanto grande, non stiamo parlando di decine e decine di milioni di voti. E dall'altro hanno per la prima volta un leader molto forte, molto noto a livello internazionale e che si trova al governo, stiamo parlando ovviamente di Matteo Salvini, che sta cercando proprio di recitare questo ruolo di grande forza aggregatrice di tutti i movimenti della destra radicale europea.
Facciamo subito però un piccolo disclaimer, che in realtà non è tanto piccolo, cioè noi stiamo parlando, si parla della minaccia da parte di chi la vede come una minaccia ai sovranisti oppure della travolgente avanzata, comunque la si voglia vedere, però è bene specificare se proprio andrà benissimo ai sovranisti, cosa succederà il giorno dopo le elezioni europee, cioè qual è il miglior risultato, anche nella migliore delle ipotesi che possono ottenere?
Ma allora, la premessa fondamentale da fare è che insomma, 90%, ecco, insomma, le previsioni del 90% in genere in questi ultimi anni non hanno portato bene, però diciamo, guardando le proiezioni che abbiamo oggi sotto mano, la maggioranza al Parlamento europeo rimarrà molto probabilmente nel centro-centro-sinistra, diciamo così. Se mettiamo insieme dopo le prossime elezioni il Partito Popolare Europeo, cioè il principale partito di centrodestra, i Socialisti Democratici, il principale partito di centrosinistra, con l'ALDE, che sono i liberali,
che è l'attuale maggioranza.
Sì, con l'ALDE ha una partecipazione, diciamo, esterna al momento. Questi tre gruppi, anche dopo le prossime elezioni europee, per quanto la destra radicale possa andar bene, avranno quasi certamente la maggioranza. E in più, se anche gli dovesse mancare, potremmo comunque aggiungere una cinquantina e oltre probabilmente di parlamentari dei Verdi, che probabilmente sarebbero disposti ad entrare a far parte di questa coalizione. Quindi ecco, l'idea di Salvini, che annunciava in quella conferenza di cui abbiamo sentito un pezzettino poco fa, di diventare il primo gruppo al Parlamento europeo, di diventare l'ago della bilancia in grado di determinare la prossima Commissione europea, sembra un obiettivo molto 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 ambizioso.
Faccio un esempio partendo da questa classe. Sovranismo significa che alla fine la decisione deve spettare a ciascuno di voi. Cioè, qua siete in 20, come in Europa siamo in 27. In Europa è una classe con 27 alunni e voi siete in 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ecco, facciamo che questa classe è come l'Europa. Sovranismo significa che in questa classe si discute, che in Europa si discute, poi però a decidere come si fanno i compiti, a decidere su quale materia impegnarsi, a decidere del vostro futuro, della vostra vita, del vostro impegno a scuola siete voi. Cioè si ragiona tutti insieme, però l'uomo e la donna hanno una testa, un cuore, uno Stato è come un uomo e una donna, quindi è giusto che tutti decidano, ma poi
È Diego che ha l'ultima parola. Ma che non è
quello che abbiamo sentito è di nuovo Matteo Salvini in un programma della RAI di cui avrete sicuramente visto dei pezzi online in cui politici o personaggi dello spettacolo, comunque celebrità varie, devono insomma spiegare a una classe di bambini delle cose del loro lavoro, della loro vita. In questo caso Salvini in modo un po' goffo, preso un po' alla sprovvista, si ritrova a dover spiegare sovranismo e vi sarete accorti che non è proprio una spiegazione molto efficace, cioè dire a dei bambini di 8, 9 anni o 7 anni il sovranismo è che ognuno di voi decide sul quanti compiti fare, come farli, sul suo futuro, insomma, stride un po'. Usiamo questo gancio per fare una piccola digressione e un passo indietro, cioè quando è che abbiamo incominciato a parlare di sovranismo?
Sovranismo è una parola che nel lessico politico italiano è arrivata relativamente da poco. Pensa che nel dizionario Treccani è comparsa soltanto nel 2017. E probabilmente era arrivata già un po' prima, 2013, 2014, forse 2012 già se ne cominciava a parlare. Casa Pound proprio nel 2014 ci fece un movimento civetta, per non usare il nome Casa Pound, fece un movimento che si chiamava Sovranità. Se vogliamo vedere l'origine proprio della parola è souverainist, è una parola francese che identificava i movimenti indipendentisti del Quebec. Dal Quebec, negli anni 70-80, dal Quebec è arrivata in Francia ed è stata usata, credo, per la prima volta proprio da Marine Le Pen, l'attuale alleata di Salvini, nel 2012 quando disse che c'era bisogno di una forza sovranista e patriottica. Quest'idea di sovranismo è strettamente legata a euroscetticismo. È un'idea che si è formata probabilmente intorno alla fine degli anni 90, quando il processo di integrazione europea è diventato molto più forte, è cominciato a nascere l'euro, i trattati europei, eccetera, eccetera. Questo ha prodotto una reazione da parte di chi non voleva cedere appunto sovranità all'Unione Europea, e così è nato il sovranismo.
Parola di cui negli ultimi anni si è appropriata per esempio soprattutto Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e anche ovviamente Matteo Salvini, che però all'inizio della diffusione in Italia del termine sembrava un po' girarci attorno e tenersi leggermente a distanza.
Beh, Salvini comunque ha dovuto affrontare un lungo processo di trasformazione della Lega, di un suo partito in cui le istanze territoriali autonomiste erano molto forti. Ricordiamo che lui ha dovuto scontrarsi con i suoi avversari interni, come per esempio l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni, fino a pochi anni fa era un suo importante avversario. Quindi insomma il processo con cui Salvini ha trasformato la Lega nella Lega che vediamo oggi è stato lungo e difficile, quindi naturalmente questi temi ha dovuto trattarli con cautela.
E però, come tante etichette politiche che diventano super mainstream, come queste, entrano nel linguaggio dei quotidiani, dei telegiornali, delle televisioni, si è iniziato a usarla anche un po' impropriamente, un po' per metterci sotto cose che in realtà sono tante cose diverse.
No? Non solo, secondo me viene molto spesso usata anche per evitare di usare un altro termine che invece porta con sé una connotazione negativa, che è destra radicale o estrema destra. Sovranista significa letteralmente, prendiamo la definizione della Treccani del 2017, è un movimento politico che chiede che gli stati siano lasciati liberi dai vincoli dei trattati esterni e delle organizzazioni sovranazionali. Ma noi sappiamo che questo è soltanto una piccolissima parte di quella che è la politica dei cosiddetti sovranisti. Marine Le Pen, Salvini, i nazionalisti del Nord Europa, la AfD, tutti questi partiti hanno qualcosa in comune molto più forte dell'idea di essere contro i trattati internazionali, ossia per esempio la difesa delle radici culturali tradizionali, l'ostilità all'immigrazione. E quindi in realtà molto spesso noi usiamo sovranista per non dire estrema destra. L'alleanza dei sovranisti è un perfetto sinonimo di l'alleanza dell'estrema destra europea.
Sì, infatti tiene assieme sia l'aspetto dell'estrema destra che quello dell'euroscetticismo, che vanno a braccetto negli ultimi anni. Ma e quindi quali sono stati i genitori, i nonni o gli zii, insomma, di quelli che adesso chiamiamo i sovranisti, di cui parliamo tanto? Parlo dell'Europa degli ultimi 20 anni.
Beh, diciamo che l'estrema destra, l'ascesa dell'estrema destra nel panorama politico europeo non è una novità di questi anni recenti. Prima abbiamo parlato del Dansk Folkpartei, Folkparty, anzi mi viene da dirlo in tedesco ma in realtà è danese, di cui abbiamo parlato prima, quelli che erano presenti a Milano con Salvini. Loro sono andati al governo per la prima volta con l'appoggio esterno nel 2001, quindi parliamo di quasi 20 anni fa. In Norvegia è accaduta più o meno la stessa cosa. In Austria ricordiamo tutti lo storico leader Haider, che era addirittura un apologo del nazismo, e anche lui ebbe un successo grandissimo negli anni 90. Quindi in realtà l'estrema destra comincia a diventare molto forte in Europa nella seconda metà degli anni 90, come dicevamo prima, quando il processo di integrazione europeo comincia a rafforzarsi moltissimo. Se noi andiamo a vedere anche la storia della stessa Lega, la stessa Lega si sposta significativamente a destra su tutta una serie di temi già alla fine degli anni 90, quando l'idea della secessione della Padania viene sostanzialmente messa un po' da parte. E stesso si può dire la stessa cosa di quello che è accaduto in Francia, no? Anche a lei nei primi anni 2000 in Francia il Front National va per la prima volta al ballottaggio delle presidenziali, come è già successo 2 anni fa.
Ed esiste anche un sovranismo di sinistra?
Esiste un sovranismo di sinistra. Diciamo così, dal punto di vista della filosofia politica, mentre il sovranismo può essere adatto alle idee di destra, perché comunque la destra sostiene, soprattutto quella autoritaria, quella nazionale, sostiene la preminenza del popolo, della nazione su tutti gli altri. Il sovranismo di sinistra, diciamo così, è un po' più tattico, nel senso la sinistra invece è per l'internazionalismo, l'apertura delle frontiere, proletari di tutto il mondo, unitevi, e quindi è come dire un escamotage tattico. I cosiddetti movimenti sovranisti di sinistra, che sono comunque soprattutto in Italia una piccola minoranza, poi fuori d'Italia il discorso è diverso, usano il sovranismo principalmente come arma tattica contro questa attuale Europa.
È più un euroscetticismo che un sovranismo, forse.
Esattamente, non hanno l'idea che lo Stato debba avere sempre la preminenza, ma rispetto a questa Unione Europea delle banche, delle multinazionali, dell'austerità, loro preferiscono ritornare allo Stato-nazione. Stiamo parlando di, giusto per capire a quali movimenti ci riferiamo, stiamo parlando per esempio di Jean-Luc Mélenchon in Francia, la France Insoumise, o anche Podemos in Spagna ha molti tratti di sovranismo.
Da questa composizione noi vogliamo lasciare il segno che le forze patriottiche e di destra hanno intenzione in futuro a non frammentare il Parlamento europeo, ma di procedere insieme con uno stesso scopo, vale a dire di rivedere tutta la politica europea.
Finita questa parentesi, ritorniamo un po' sulle questioni più attuali. Quello che abbiamo sentito era sempre quella conferenza da cui siamo partiti e su cui rimarremo ancora, era Jörg Meuthen, leader di Alternativa per la Germania, a cui tra l'altro nella conferenza è stato assegnato il compito e anche riservato l'onore di annunciare il nome di questa possibile gruppo parlamentare europeo, anche per dargli insomma era chiara una certa distribuzione anche dei poteri all'interno di quella stanza e di chi stava parlando. Ci parli brevemente di Alternativa per la Germania, due cose?
Sì, Alternativa per la Germania nasce nei primi anni della grande crisi economica in Germania come partito ultraliberista, contrario all'euro da un punto di vista di destra liberale, no? La loro opinione era: noi tedeschi contribuiamo troppo a questa Europa, diamo troppi soldi ai mediterranei che invece vogliono stare solo a prendere il sole al mare senza lavorare, e quindi è il caso che cambiamo questa unione o addirittura ce ne andiamo. Come sembra accadere spesso ai partiti di estrema destra liberale, chiamiamola così, ad esempio anche Ciudadanos, questo tipo di partiti, Ciudadanos in Spagna, questo tipo di partiti sembra abbastanza vulnerabile a cadere invece nella vera e propria estrema destra tradizionale, autoritaria, diciamola così, nazionale, ecco. Questo è proprio il destino che ha avuto AfD. Da partito di economisti ultraliberali si è trasformato in una formazione autoritaria, patriottica, nazionale. Meuthen alla conferenza era molto interessante perché a differenza degli altri leader presenti, ogni volta che parlava dell'identità di questo futuro gruppo ripeteva destra patriottica molto chiaramente, non usava formule come faceva Salvini invece, non siamo né di destra né di sinistra, comunismo e fascismo non esistono più, sono cose del passato. No, lui aveva un'idea molto chiara, destra patriottica, e non a caso in Germania AfD è spesso accusata di essere infiltrata da gruppi neonazisti, di avere un atteggiamento eccessivamente perdonistico nei confronti del passato, della Germania.
Siamo qui contro una ideologia multiculturale che va a distruggere l'Europa, e questo significa semplicemente l'Islam politico che rappresenta un pericolo costante per l'Europa. Noi vogliamo proteggere la cultura europea, vogliamo sostenere la cultura europea e non vogliamo far sì e sacrificarla a favore di una cultura estranea.
Questo invece era Olli Cotro, un dirigente di cui non ricordo bene l'esatto ruolo, ma non il capo del partito, di un partito finlandese che si chiama Veri Finlandesi, anche qui per mettere un po' subito le cose in chiaro, no?
Esattamente. Sì, loro sono un partito, anche loro esistono da una quindicina d'anni, se non sbaglio, e ci sono appena state le elezioni, sono stati il secondo partito dietro i socialisti finlandesi.
Di un pelo proprio.
Di pochi decimi. Non è stato il miglior risultato, se non sbaglio nel 2001 presero quasi il 20% dei voti, adesso invece sono intorno al 17%. E sono, come dicevamo prima, uno di questi piccoli partiti della destra radicale nazionale della Scandinavia, che appunto sì, bene per Salvini essere riuscito a portarli alla conferenza e forse a strapparli, come dicevamo prima, all'ECR. Ricordiamo però che se va tutto bene i Veri Finlandesi eleggeranno 2 eurodeputati, insomma non sono esattamente una forza imponente nel futuro Parlamento europeo.
E la stessa cosa vale per il terzo partito, quello danese?
La stessa cosa vale proprio per i danesi, come dicevamo prima, loro sono forse alcune tra le più vecchie conoscenze della destra radicale europea, partecipano ai governi da 20 anni e sono stati molto importanti, hanno scritto le leggi sull'immigrazione della Danimarca, che sono tra le più severe d'Europa. E piccolo dettaglio interessante, proprio il rappresentante di questo partito del popolo danese, in una a margine dopo la conferenza stampa ufficiale, intervistato dai giornalisti, ha, come dire, un po' tirato i remi in barca rispetto all'andazzo che aveva la conferenza fino a quel momento. Cioè ha detto, sì, non l'esatta natura che avrà questa alleanza poi la dobbiamo determinare. Potrebbe anche essere che noi ci riuniamo tutti sotto un grande ombrello, ma poi ognuno rimane nelle sue formazioni attuali. Insomma, sembrava dire, sì, non pensiate che noi abbiamo già deciso cosa faremo nel prossimo Parlamento europeo adesso. Ci riserviamo la possibilità, magari, di restare nel gruppo nel quale siamo adesso, l'ECR di cui parlavamo prima.
E invece per quanto riguarda quella che era la precedente leader di questo fronte ipotetico, cioè Marine Le Pen, adesso come si sono un po' ribaltati i ruoli tra lei e Salvini, no? Salvini è quello che in questo momento ha più traino e quindi...
Sì, certamente. E io credo si possa leggere anche in quest'ottica il fatto che Marine Le Pen abbia deciso di non partecipare all'evento di Milano. Uno, perché non era un evento di particolare successo. Non è che Salvini ha fatto una conferenza stampa con i rappresentanti di 10 gruppi parlamentari, magari anche di quelli più grossi come i polacchi o addirittura gli ungheresi di Fidesz. E poi soprattutto non voleva, secondo me, andare a mostrarsi come seconda in carica di Salvini. Tra l'altro Salvini su questo va detto che è un leader di un'umiltà non da poco, perché Marine Le Pen si è rifiutata di venire in Italia e di partecipare come seconda in comando a questa conferenza con Salvini, ma 3 giorni prima invece Salvini è andato lui a Parigi a parlare con lei e a discutere di questa cosa, quindi Salvini è uno che su queste cose è anche questa è parte del suo successo, è uno che non ha pretese, è uno che se c'è da sporcarsi le mani ed andare in giro, lui ci va e non se ne fa un problema. Stessa cosa quando ha tentato di stringere un'alleanza con il PIS, il Partito Diritto e Giustizia polacco.
Parliamo di questo proprio, che è un assente per adesso di questo gruppo parlamentare, no?
Possiamo definirlo il grande assente, uno perché è grande, probabilmente eleggerà più di 20 membri al Parlamento europeo.
La Lega, per fare un paragone, quanti potrebbe?
Più di tra i 20 e i 30.
Ok.
Tra i 20 e i 30. La Lega rischia di essere il secondo partito più grande d'Europa dopo la CDU di Angela Merkel.
E quindi dicevamo del partito del PiS polacco, Salvini è andato là.
Certo, è il partito di governo della Polonia, ricordiamolo, anche un partito molto radicale, molto autoritario.
Quando sentite quelle robe brutte che arrivano dalla Polonia al responsabile del PiS.
Sono sempre loro, certamente. E, loro attualmente sono parte dell'ECR, quindi loro sono parte di questo grande gruppo di destra conservatrice che però mantiene una, come dire, una certa rispettabilità, non è come l'NF di Salvini che è molto più battagliero, appunto condividono il partito con i conservatori britannici. E Salvini è andato a gennaio, è proprio andato da loro a cercare di trattare per portarli nella sua alleanza, che se ci pensate un ministro dell'interno comunque che prende l'aereo, va fin lì, non manda il suo secondo, il suo terzo in comando, si sbilancia proprio lui, e diciamo i polacchi non l'hanno trattato veramente benissimo. Innanzitutto mentre lui ha partecipato a un incontro, a una cerimonia, è stato insultato e alcune persone gli hanno urlato che era un servo di Putin, non in questo linguaggio elegante che ho usato io adesso. E poi gli hanno fatto fare, dopo il colloquio con i leader del partito polacco, la conferenza stampa da solo, neanche con un rappresentante del partito accanto, che non è molto carino. Ma questo non vuol dire che le relazioni siano rotte per sempre. Se Salvini dovesse andare benissimo a queste elezioni europee, se tutti i partiti che hanno già detto che parteciperanno al suo gruppo dovessero andare molto bene, i polacchi potrebbero benissimo dire: bene, veniamo nel tuo gruppo, a quel punto sei diventato una forza aggregante che può convincerci ad andare. Quindi per il momento le cose non vanno bene, ma anche loro, come molti altri, probabilmente stanno aspettando di vedere come andranno le elezioni.
Invece la Spagna fornirà qualche contributo a questo gruppo, comunque al sovranismo, all'euroscetticismo di destra?
Sì, molto probabilmente la Spagna fornirà un discreto contingente che aiuterà Salvini ad essere il principale partito, il gruppo di Salvini ad essere il principale gruppo di opposizione nel futuro Parlamento europeo. Perché molto probabilmente andrà molto bene, intorno al 10%, c'è chi dice il 10%, c'è chi dice il 13%, questo nuovo relativamente partito spagnolo che si chiama Vox, che è un partito anche questo di destra radicale, molto nazionalista. In Spagna la destra è più nazionalista che anti-migranti. Nato pochi anni fa, nel dicembre del 2013, alle elezioni europee del 2014 non raggiunse la soglia di sbarramento, è rimasto per diversi anni un po' sotto traccia senza farsi notare, e poi ha subito un'improvvisa esplosione di successo, di visibilità e di consensi con la crisi catalana, la crisi sull'indipendenza catalana, a quale loro si sono opposti fermamente. Loro sono molto forti in Andalusia, la regione più povera della Spagna, e si sono opposti con forza all'indipendenza della Catalogna, la regione più ricca.
Mm-hmm. E un altro personaggio che è sempre di solito messo in questi discorsi e che però spesso ci si dimentica, nel senso qualcuno magari dimentica, che fa parte in realtà del PPE, cioè sta assieme ad Angela Merkel al Parlamento Europeo, che è Viktor Orbán, primo ministro ungherese. Lui è uno che, il suo partito Fidesz, quanti parlamentari si può aspettare di eleggere?
Un po' meno di 20 probabilmente.
Comunque, quindi una grande quota, però appunto, nonostante i corteggiamenti che sono legati a Salvini ormai da anni, rimane nel Partito Popolare. Ci spieghi questa cosa?
Sì, Orbán è una figura molto, molto particolare, molto strana. Come sapete è stato sospeso dal Parlamento, dal Partito Popolare Europeo, quindi al momento per un po' di tempo, fino a che questa procedura non sarà terminata, non può votare all'interno del gruppo, ha tutta una serie di penalità, però di fatto non è stato espulso e non se n'è andato. Quindi c'è una situazione in cui sia la maggioranza del PPE che lui stesso vogliono stare insieme, nonostante però, come dici tu, le sue idee politiche siano molto più vicine a quelle di Salvini che a quelle del resto del PPE. E ci sono varie spiegazioni per questo. Il Partito Popolare Europeo ha bisogno dei suoi 15, 20, 12, 13, vedremo quanti saranno, parlamentari per continuare ad essere il gruppo più grande. Mm-hmm. E magari addirittura quelli di Orban potrebbero essere proprio quelli che permettono a il Partito Popolare di avere la maggioranza. E d'altro canto Orban gli conviene stare nel Partito Popolare Europeo perché uno si protegge dalle sanzioni europee. Basta vedere cosa è successo in Polonia quando il PiS, che non fa parte del Partito Popolare Europeo, ha cominciato a minare lo Stato di diritto. Immediatamente c'è stata una reazione severissima da parte della Commissione Europea, fino al punto da costringerli a tornare indietro e a cancellare una legge che avrebbe altrimenti limitato fortemente l'indipendenza del potere giudiziario. In Ungheria, dove invece le cose sono, non sono forse a quel punto, ma ci sono molto vicine, Orban minaccia i giornali, chiude le università, eccetera, eccetera, non si è vista ancora nessuna sanzione. Inoltre, stando nel Partito Popolare Europeo, Orban può rappresentare l'ala destra di quel partito, in quanto tale avere una grande visibilità a livello internazionale. Pensate che Orban comunque è il capo di governo di un paese relativamente piccolo dell'Europa centrale. Se lui non fosse l'enfant terrible del PPE, molto difficilmente avrebbe questa visibilità nazionale. E che cosa accadrebbe a tutta questa visibilità, a tutto questo prestigio, a tutti questi microfoni che lo inseguono ogni volta che va, se lui entrasse nel gruppo dominato da Salvini e Le Pen? Forse avrebbe meno visibilità, forse avrebbe meno potere. E quindi, come dire, per il momento c'è questa instabile alleanza per cui a tutti conviene che Orban continui a restare nel PPE. Anche qui però, che cosa accadrà dopo le elezioni europee? Potrebbe continuare la frammentazione che vediamo oggi, o magari invece potrebbe esserci un improvviso coagularsi di tutte queste forze, compreso Orban.
Perché Salvini e Le Pen servirebbe Orban anche per il suo carisma e la sua rilevanza internazionale, no?
Certo, se nel tuo gruppo di euroscettici prendi quello che da tutti i giornali internazionali è considerato il leader più euroscettico e più forte d'Europa da questo punto di vista, che naturalmente non finirà con il diventare il tuo secondo o addirittura terzo in comando, otterrai un sacco di successo e di visibilità.
Però allo stesso tempo il ragionamento del Partito Popolare Europeo non è neanche solo di mera tattica e di voti, no? C'è anche un ragionamento politico dietro la permanenza sua e il fatto che comunque sia accettato, sicuramente malvolentieri, però dentro il Partito Popolare Europeo.
Certo, alcuni sostengono che è meglio che i nemici è meglio tenerseli vicini. È molto meglio avere Orban all'interno del Partito Popolare Europeo, in cui lo si può controllare, indirizzare, gli si possono offrire prebende o favori o minacciarlo addirittura per cercare di fargli fare o non fare una cosa, piuttosto che lasciarlo libero di far danni fuori dal partito e magari permettergli di trasformare il gruppo di Salvini nella vera forza di opposizione del Parlamento europeo.
Non vogliamo dipingere tutto come semplice, vogliamo rispettare le differenze. Questo progetto non significa definire una politica comune in assoluto, in tutti i dettagli. Si tratta di difendere il diritto degli stati nazionali di trovare il loro percorso, il percorso che è giusto per le proprie popolazioni nei rispettivi paesi. E questo...
Abbiamo sentito Salvini affrontare quello che è un po' il grande paradosso di quello che è già emerso prima quando abbiamo chiamato questa internazionale sovranista, cosa che è allo stesso tempo non può essere per definizione. Come si fa, ed è quello che sta provando a fare Salvini per queste nuove prossime elezioni europee, a tenere assieme dei gruppi che per definizione e per insomma scelta identitaria difendono gli interessi nazionali, fare sì che lavorino assieme in una prospettiva internazionale come quella europea?
Beh, non è facile, come abbiamo visto fino adesso. Al momento infatti ci sono ben tre gruppi diversi in cui al Parlamento europeo in cui questi vari partiti si sono distribuiti.
Che spesso votano in maniera un po' dissociata al loro stesso interno.
Certo, certo, certo. È proprio così. Beh, sì, è molto difficile se hai in mente di tutelare i tuoi interessi nazionali, tutelarli tutti contemporaneamente. Qualcuno rischia di perderci. Proprio in quell'incontro era molto interessante come ha esordito Olli Kotro, il rappresentante del partito dei finlandesi, sottolineando: tra di noi ci sono importanti differenze geopolitiche. È interessante che questa sia stata praticamente la prima cosa che ha detto. A che cosa si riferiva? Quali sono le differenze geopolitiche? Beh, è molto facile. Con chi confina la Finlandia e con chi ci ha fatto guerra la Finlandia per gli ultimi 150 anni? Con la Russia, naturalmente. I finlandesi sono molto intimoriti dall'atteggiamento aggressivo della Russia. E quindi per loro non è facilissimo, non è scontato allearsi con quelli che sono visti come gli ambasciatori di Putin in Europa, ossia Matteo Salvini e Marine Le Pen. Quindi lui sottolinea immediatamente questa cosa e poi dice: sì, però possiamo provare a metterla un po' in secondo piano per portare avanti altri punti della nostra agenda. Quali sono questi punti? In realtà, se noi andiamo a vedere chi era presente su quel palco a Milano, oltre l'ostilità all'immigrazione e all'ulteriore integrazione europea, non è che ci fosse molto altro.
Perché, ad esempio, su questioni di bilancio, che sono poi una grandissima parte del lavoro che faranno e anche di cui dovranno rendere conto tornati a casa i propri elettori, come si tiene assieme un nazionalista tedesco con un nazionalista italiano?
Certo, i tedeschi e i finlandesi sono per l'austerità, dare meno soldi ai mediterranei. I mediterranei, gli italiani, i greci, gli spagnoli devono rispettare a puntino la regola di bilancio e smetterla di pagare le pensioni con i soldi nostri. E Salvini dice no, dobbiamo spendere tutti i soldi che vogliamo per dare più pensioni ai nostri anziani. Non è un caso, secondo me, che la retorica anti-austerità di Salvini, diciamo che da quando è finita la campagna elettorale, si fa sempre più fatica a trovarne traccia. Un po' forse anche per questa ragione, anche perché appunto è molto difficile stare in Europa. Con questo tipo di alleanze, sostenendo la necessità di fare spesa pubblica senza limiti, quando tutti i tuoi alleati vedono la spesa pubblica come fumo negli occhi.
Ecco, però abbiamo visto che molti partiti euroscettici sovranisti europei sentono che è il loro momento, anche il momento di contare qualcosa e di comunque portare un'azione congiunta in Europa per finalmente sbattere i famosi pugni sul tavolo. Quindi è anche vero che, come Salvini, si sta un po' facendo passare certe rivendicazioni di maggiore deficit per andare incontro ai partiti del Nord Europa, è probabile che magari ci sarà anche un po' di scambio in questo senso. Certo è che viene da pensare che, ad esempio, sulla Russia, se tu sei, il tuo problema con la Russia è che una volta occupava il tuo territorio e confine, cioè i missili nucleari dall'altra parte, e dall'altra parte italiano, francese, la tua questione con la Russia è ma ci sono molti gruppi su Facebook in cui Putin va forte, diciamo che lì probabilmente a prevalere sarebbe la preoccupazione e la rivendicazione di chi ha un serio, serio problema con la Russia, come Finlandia o come in generale la Scandinavia.
Assolutamente vero, infatti se noi andiamo a risentirci ancora quella interessantissima conferenza di Salvini sulla Russia fa una dichiarazione assolutamente prudentissima e che non ricorda per niente i toni più filo russi che abbiamo sentito ultimamente. Però bisogna considerare che, come dicevi tu, essendo che questo è un momento in cui i partiti di destra sentono di essere molto forti, secondo me è anche un momento in cui devono stare molto attenti alla loro politica interna. Immaginiamo di essere un leader del partito dei finlandesi o magari anche un leader di diritto e giustizia polacco che sottoscrive e stringe questo forte patto con Marine Le Pen e Matteo Salvini. Io sto automaticamente esponendo il mio fianco destro a eventuali critiche interne al mio partito o magari da altri partiti ancora più nazionalisti di me, che mi potrebbero accusare dicendomi: tu stai andando a braccetto con gli alleati del nostro nemico numero uno, di Putin. Ed è la stessa cosa anche un po' sui temi dell'austerità. Cioè, più Salvini tira la corda su questo tema, se dovesse ritornare a tirarla naturalmente, e più avversari interni del leader di AfD o altri partiti avversari di AfD in Germania o di altri partiti potrebbero dire: voi vi siete messi a braccetto con il peggiori spendaccioni che non vogliono far altro che usare i nostri soldi per andare in pensione a 50 anni. Quindi ci sono delle fortissime fratture interne che minacciano ancora prima che nasca la stabilità di questo gruppo. Tutto sta nel vedere quanto la personalità di Salvini e degli altri leader e i loro successi elettorali riusciranno a far passare sopra queste profonde linee di faglia e a fargli stringere veramente in un gruppo forte con una coesione politica in grado di ottenere dei risultati. Fino ad ora, nella nostra storia di questo Parlamento europeo, non ci sono mai riusciti.
Avete ascoltato il Weekly Post, una notizia a settimana spiegata a voce dai giornalisti del Post. È intervenuto in questa puntata Davide De Luca. Su Twitter siamo il Weekly. Io sono Stefano Vizzi. Noi la prossima settimana non usciamo e ci risentiamo a maggio.